Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari amici di Radio Maria, salve a tutti, shalom lekulechem, salam milal jamia. Oggi continuiamo a trattare della risurrezione di Lazzaro, di questo settimo segno secondo il Vangelo di Giovanni. Ovviamente non ne potrò fare un'esegesi, cioè un'interpretazione versetto per versetto approfondita, perché avremo bisogno di un anno di trasmissioni, e chi vuole anche può sentire gli episodi precedenti, e farò una sintesi all'inizio di questo episodio, di questa puntata. Però prima proclamiamo l'ultima parte proprio del Vangelo. Siamo nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 11, a partire dal versetto 28. Dette queste parole, Marta andò a chiamare Maria, sua sorella, e di nascosto le disse: «Il maestro è qui e ti chiama». Udito questo, ella si alzò subito e andò da lui. Gesù non era entrato nel villaggio, ma si trovava ancora là dove Marta gli era andata incontro. Allora i giudei, che erano in casa con lei a consolarla, vedendo Maria alzarsi in fretta e uscire, la seguirono, pensando che andasse a piangere al sepolcro. Quando Maria giunse dove si trovava Gesù, appena lo vide, si gettò ai suoi piedi dicendogli: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto». Gesù allora, quando la vide piangere, e piangere anche i giudei che erano venuti con lei, si commosse profondamente e, molto turbato, domandò: «Dove lo avete posto?». Gli dissero: «Signore, vieni a vedere». Gesù scoppiò in pianto. Dissero allora i giudei: «Guarda come lo amava». Ma alcuni di loro dissero: «Lui che ha aperto gli occhi al cieco, non poteva anche far sì che costui non morisse?». Allora Gesù, ancora una volta commosso profondamente, si recò al sepolcro. Era una grotta e contro di essa era posta una pietra. Disse Gesù: «Togliete la pietra». Gli rispose Marta, la sorella del morto: «Signore, manda già cattivo odore, è lì da 4 giorni. Le disse Gesù: «Non ti ho detto che se crederai vedrai la gloria di Dio?». Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse: «Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. Io sapevo che mi dai sempre ascolto, ma l'ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credano che tu mi hai mandato». Detto questo, gridò a gran voce: «Lazzaro, vieni fuori!». Il morto uscì, i piedi e le mani legati con bende e il viso avvolto da un sudario. Gesù disse loro: «Liberatelo e lasciatelo andare». Ecco, fino a qui il Vangelo di Giovanni, al capitolo 11, gli ultimi versetti che riguardano la resurrezione di Lazzaro, che, come abbiamo detto nelle puntate precedenti, è l'ultimo segno, il settimo, quello culminante. Giovanni l'Evangelista non racconta tutti i miracoli di Gesù, ma, come dice nella sua conclusione, sceglie alcuni segni, come si dice nella conclusione, nella prima conclusione del Vangelo di Giovanni, Giovanni 20, 30, 31, molti segni fece Gesù in presenza dei suoi discepoli, ma non sono scritti in questo libro. Questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Figlio di Dio e perché, credendo, abbiate vita nel suo nome. Quindi Giovanni, l'apostolo, l'evangelista, l'autore del quarto Vangelo, sceglie solamente 7 segni, e questo è il settimo segno, il segno culminante. E l'abbiamo detto negli episodi precedenti che alcuni segni del Vangelo di Giovanni innanzitutto sono segni rivelatori, perché tutto il Vangelo di Giovanni è un Vangelo di rivelazione, di autorivelazione da parte di Gesù Cristo, e ovviamente sono segni messianici che il Messia doveva compiere, però ricalcano anche, almeno alcuni di questi, le opere di misericordia che Dio ha compiuto nell'Antico Testamento, nella Torah, e che quindi l'ebreo o il credente, in questo caso anche noi cristiani, siamo chiamati a imitare. E abbiamo detto che il primo segno nel Vangelo di Giovanni sono le nozze di Cana, cioè Gesù Cristo assiste a un matrimonio con la sua santa madre, con alcuni o almeno tutti dei suoi o i suoi apostoli, e fa questo miracolo, cambia l'acqua in vino nuovo nella festa, mentre il settimo segno è appunto Gesù che partecipa al dolore, al lutto, e proprio questi sono secondo i testi che abbiamo citato negli altri episodi, adesso non mi dilungo, diciamo, la prima opera di misericordia è proprio per un ebreo assistere ai matrimoni, perché il primo segno che ha fatto Dio per l'uomo è provvedere a lui una donna, una moglie, cioè assistere al matrimonio, combinare per così dire le sue nozze, il suo primo matrimonio di Adamo ed Eva, e così ogni credente è chiamato a partecipare alla gioia. L'ultima opera di misericordia, secondo gli ebrei, è partecipare al lutto, cioè ai funerali, partecipare al dolore, lo dirà anche San Paolo, rallegratevi con quelli che sono nella gioia, piangete con quelli che sono nel pianto. E qui abbiamo il pianto di Cristo. E oggi proprio vorrei sottolineare solamente due cose di questo Vangelo meraviglioso, alla luce soprattutto della tradizione ebraica, quindi andiamo alle sorgenti, alla fonte, soprattutto alle fonti ebraiche, e non potendo ovviamente sondare tutta la profondità immensa, abissale di questo Vangelo, mi soffermerò su due elementi di questa tradizione, che sono il pianto di Gesù, e quindi il pianto di Dio nell'Antico Testamento, nella tradizione ebraica, e il sepolcro, cioè i riti funebri al tempo di Gesù. Mi sembra che possono essere illuminanti. Di fronte a questo Vangelo, qualcosa di assolutamente eccezionale, evidentemente una resurrezione così eclatante, per questo è veramente il segno culminante. Ricordiamo che a causa di questo segno, che lo stesso Giovanni poi più avanti nel Vangelo chiamerà un segno, il segno più importante, la resurrezione, anche Elia, Eliseo, i profeti avevano risorto, resuscitato, meglio, avevano operato questo, ma questo è assolutamente eccezionale. Dopo 4 giorni Gesù Cristo fa un segno chiaro che, tra l'altro, secondo lo stesso Vangelo di Giovanni, sarà poi la causa prossima della morte di Cristo, perché sarà a causa di questo grande segno che, ecco, subito dopo si decreta anche la sua morte. Quindi la resurrezione di Lazzaro è l'ultimo segno, quello culminante del cosiddetto libro dei segni, la prima parte del Vangelo di Giovanni, è il settimo segno. E abbiamo detto che è in consonanza o riprende la tradizione ebraica, nel senso che la opera di misericordia, diciamo finale per così dire, che deve fare un ebreo è partecipare al lutto, al dolore, ai funerali. E c'è un testo talmudico del Talmud di Babilonia, in un trattato che si chiama Sotà, che vorrei ricordare perché molte volte questi testi non sono molto conosciuti. Ecco, lo traduco dall'ebraico, dice così: un rabbino che si chiamava Chama, figlio di Rabbi Hanina, disse: qual è il significato del versetto seguirai il Signore tuo Dio? Ecco, il significato, risponde, è camminare secondo gli attributi divini del santo, cioè secondo quello che il santo benedetto gli sia, cioè il Signore Dio ha fatto, quindi seguire i suoi passi, seguire le sue orme, imitarlo. L'imitatio Dei, l'imitazione di Dio, qualcosa di importante già nella tradizione ebraica. Continua così il testo talmudico: il santo ha confortato le persone in lutto, come è scritto, Genesi 25:11, e avvenne che dopo la morte di Abramo Dio benedisse Isacco suo figlio. Quindi anche tu dovresti confortare le persone in lutto. Il santo seppellì i morti, come è scritto in Deuteronomio 34:6, e Dio seppellì Mosè nella valle, e lo seppellì nella valle, si dice, cioè Dio seppellì Mosè. Quindi dovresti seppellire i morti. Queste sono le due opere di misericordia, o l'unica opera di misericordia, cioè confortare le persone in lutto e seppellire i morti. Ecco, ora riprendiamo, perché poi approfondiremo più questi elementi, ma riprendiamo un pochino, oltre a questo che già ho detto, che ho ripetuto, quello che abbiamo visto nelle puntate precedenti, cioè una cosa fondamentale. Tutti ci possiamo identificare in Lazzaro. Il Vangelo di Giovanni procede per tipi, cioè tutti ci possiamo, sono come delle personalità, se così si può dire, corporative, oltre ad essere individuali, ma per esempio nella Samaritana c'è già tutto il popolo dei Samaritani e ci siamo un po' tutti noi, così anche in Lazzaro ci siamo anche noi. Lazzaro è colui che Gesù amava, l'amico di Gesù, si dice in vari versetti in questo capitolo 11. È malato e poi morto e deposto in un sepolcro, è l'immagine dell'uomo, è l'uomo, l'essere umano, l'uomo, la donna, noi. Come vedremo, Cristo piange davanti al sepolcro del suo amico, quindi piange davanti alle nostre sofferenze, davanti alle nostre morti, e manifesta così non solo la sua umanità, ma anche il suo cuore divino, un cuore che non guarda con freddezza la nostra miseria, la nostra sofferenza. Cristo infatti è, come canta la liturgia bizantina, che io amo molto perché ho diciamo, la concessione birituale, posso celebrare anche questo rito bizantino greco-cattolico, molto spesso si attribuisce a Cristo questo stupendo attributo, filantropos, il filantropo, l'amico dell'uomo, colui che ama l'uomo, che lo aiuta, e infatti Lazzaro in ebraico è Lazar, significa Dio ha aiutato e lo risolleva. Come abbiamo visto negli episodi precedenti, Gesù però attende non solo che Lazzaro muoia, questo l'ho abbondantemente sottolineato, può scandalizzare, ma addirittura che passino 2 giorni prima che si alzi, lui è al di là del Giordano, vicino a dove è morto Mosè, attenzione, anche lui l'amico di Dio, Mosè va da Betania oltre il Giordano a Betania, che si trova in terra di Israele, cioè nella Terra Santa, a Gerusalemme, in Palestina. E così arriva al 4° giorno. Gesù si alza al 3° giorno e arriva da Lazzaro al 4° giorno. E perché questo? Perché aspetta che Lazzaro muoia? Compie tutto ciò per manifestare in modo ancora più lampante la sua gloria. Questo, ripeto, ci può scandalizzare, ma è così. Per questo abbiamo ascoltato nel Vangelo che Gesù dice: io so, dice al Padre nella sua preghiera, alzando gli occhi al cielo, questo gesto meraviglioso di Cristo, che pregava alzando gli occhi al cielo e dicendo: Padre, Padre, io so che tu sempre mi ascolti, ma lo dico per loro, perché credano, è un segno per tutta la gente presente, certo per i discepoli, per Marta e Maria. In questo Vangelo Gesù dimostra di amare tantissimo, come Lazzaro, erano diciamo i suoi amici tra i migliori, e ci sono 2 dialoghi meravigliosi con queste 2 donne che Gesù vuole che siano molto personali. Hanno anche loro 2, queste 2 sorelle, i loro dubbi, però hanno già una fede in Cristo, la fede è un cammino, è qualcosa di dinamico, non credono, certo, non si immaginano che Gesù possa risuscitare in questa vita, sanno perché credono, e lo dice chiaramente, no? Per esempio Marta: so che risusciterà mio fratello nell'ultimo giorno, però la fede è dinamica, hanno i loro combattimenti, e noi siamo anche Lazzaro, ma siamo anche Marta e Maria. E così però Gesù manifesta in modo lampante la sua gloria. Ecco, potremmo approfondire dicendo che Gesù Cristo si è addossato le nostre sofferenze, la nostra morte, si è accostato al nostro sepolcro, anzi, molto di più, è andato oltre, non si è solamente accostato al sepolcro di Lazzaro e ha pianto, ma si è addirittura entrato per noi nel sepolcro e nella morte. Lui stesso è stato legato con bende e avvolto da un sudario come Lazzaro. Cristo ha rotolato via la pietra dal nostro sepolcro e desidera, diciamo così, se mi permettete, che esca fuori dal sepolcro il cattivo odore della nostra morte, perché questo anche può scandalizzare. Quando dice togliete la pietra dal sepolcro, avete ascoltato giustamente Marta, la sorella del defunto di Lazzaro, dice: ma Signore, già da 4 giorni, non ci umiliare fino a questo punto, non ci far, ecco, non solo umiliare, ma ecco, soffrire fino a questo punto che dobbiamo sentire l'odore della corruzione del nostro fratello. Ma Cristo desidera in un certo modo che esca fuori dal sepolcro il cattivo odore della nostra morte, non per umiliarci, ma per manifestare proprio nella nostra morte e corruzione la vittoria della sua santa risurrezione. Ci chiama per nome a uscire dalla nostra tomba: Lazzaro, vieni fuori. Letteralmente in greco dice: Lazzaro, su, fuori. È la stessa esortazione quando, ecco, Gesù dice ai discepoli: su, dietro di me, non dice letteralmente seguitemi, ma su, dietro di me, ora dice su, vieni fuori. Ed è un invito pasquale, perché abbiamo detto negli episodi precedenti, ma lo ripeto, che siamo in prossimità della Pasqua, di questo esodo pasquale. Esodo, ex odos, significa venire fuori, e Cristo compie già questo per l'uomo prima della sua Pasqua, come un'anticipazione di ciò che veramente lui compirà nella sua passione, morte, risurrezione, la sua Pasqua, chiama l'uomo, Lazzaro, a venire fuori. Oggi ci dice: vieni fuori, vieni, vieni, anche se sei legato, esci dalla tua tomba, io apro, rotolo quella pietra. Tutti abbiamo un sepolcro dentro, abbiamo delle sofferenze, qualcosa che ci dà fastidio tirare fuori, che, ecco, tutti abbiamo i nostri scheletri nei nostri armadi, ma Cristo non si scandalizza, ci invita a venire fuori, a fare con Lui questo esodo pasquale, ci chiama per nome a uscire dalla nostra tomba, a compiere questo esodo dal profondo della morte alla luce della vita nuova. E scendendo nel sepolcro di Lazzaro, se qualcuno lo ha visitato, si può immaginare meglio questa esperienza, perché veramente si scende, è uno dei sepolcri più belli, si vede, è vero che l'entrata del sepolcro di Lazzaro non è originario, ma il sepolcro sì, è del tempo di Gesù, archeologicamente è così, e si scende nella roccia profondamente, e uno si immagina questa esperienza di venire fuori. Ecco, Cristo grida oggi a ciascuno di noi con autorità: Lazzaro, vieni fuori. E poi è bellissimo, ci affida alla Chiesa, perché dice: scioglietelo e lasciatelo andare. Non basta che veniamo fuori dal sepolcro, ma abbiamo bisogno dei fratelli che ci slegano, della Chiesa. Chiesa sono, ecco, i nostri fratelli, anche, certo, anche chi ha autorità su di noi, sui nostri legami, ma anche tutta la Chiesa che ci aiuta a scioglierci dai nostri nodi, dai nostri legami, da ciò che ci tiene legato. Ecco, quindi Cristo ci affida alla Chiesa perché ci liberi, ci sciolga dai nostri legami. È molto interessante, perché oggi, per chi conosce Betania, non sappiamo dov'è la casa di Lazzaro, Marta e Maria, ci sono varie ipotesi, non sappiamo dov'è la casa di Simone il Lebbroso, dove anche Cristo entra, non sappiamo questi luoghi che la Bibbia cita, ma conosciamo oggi solo il sepolcro. Il Signore ancora, ecco, forse si scoprirà, ma neanche il villaggio esattamente di Betania, sono stati fatti scavi dai francescani che hanno fatto un grande lavoro intorno al santuario di Betania, sono state trovate, ne ho già parlato, le chiese bizantine, ma c'è questo gioiello che è il sepolcro. Questo sepolcro ci parla dei nostri sepolcri e ci dà coraggio, ci dice che c'è speranza di uscire fuori, di venire fuori. Ecco, adesso vorrei sottolineare il pianto del Signore. Perché in questo Vangelo, se avete fatto attenzione, si usano vari verbi per esprimere il pianto di Maria, che è proprio la discepola, si mette ai piedi di Gesù e poi vedremo che piange, e poi il pianto dei giudei che erano con lui, degli ebrei che erano con lei, scusate, che l'avevano accompagnata a incontrare Gesù perché pensavano che si recasse al sepolcro, e poi soprattutto il pianto in lacrime di Gesù Cristo. Si usano dei verbi molto forti, per esempio si usa un verbo due volte che è tradotto nella versione CEI, si commosse profondamente, è difficile da tradurre, questo verbo si usa nel Nuovo Testamento anche per esprimere certe volte lo sdegno di Gesù, letteralmente significa il nitrito di un cavallo, cioè Gesù fa un grande lamento, fa, ecco, un sospiro, ma più che un sospiro, ecco, quando si ha una grandissima sofferenza, fa come un grido di dolore, e poi dice che addirittura si turbò, lui che dopo dirà nella passione: non sia turbato il vostro cuore. Gesù vuole turbarsi e piange con lacrime, si usa proprio il verbo edacrisen, che significa scoppiare in pianto, piangere con lacrime, sono le lacrime di Cristo, ma non è solo qualcosa di sentimentale, cioè questo pianto del Signore Gesù Cristo non solo fa emergere tutta la sua umanità, ma rappresenta più, molto di più di un semplice sentimento, si tratta di una vera e propria rivelazione divina, ogni atto che fa Cristo, ogni segno, dietro c'è la rivelazione di Dio stesso, abbiamo detto che il Vangelo di Giovanni è un Vangelo di rivelazione, cioè Gesù manifesta lo stesso cuore di Dio. Ecco, ci sono molti testi, non li ricordiamo tutti, ma i profeti piangono sulle sventure del popolo, piangono in Isaia, Geremia, il libro delle Lamentazioni, Ezechiele, Gioele, I profeti piangono per il popolo, per ordine di Dio e invece di Dio, cioè per conto di Dio, perché in fondo Dio stesso in un certo modo Dio beato, quindi però piange e soffre in un certo modo, tra virgolette, per la nostra morte, la morte anche causata dai nostri peccati. In Geremia c'è un versetto stupendo che è molto commentato nella tradizione ebraica, Geremia 13,17, in cui il Signore stesso dichiara al popolo per mezzo del profeta, ma sta parlando Dio: se non ascolterete, io piangerò in segreto, in ebraico bemistarim, in segreto piangerò la vostra superbia, il mio occhio verserà lacrime, perché sarà deportato il gregge del Signore. E così commentano i saggi ebrei nel Talmud, ecco, lo cito alcune frasi di questo testo. E Rav Shmuel, il rabbino Shmuel Barinia, ha detto, a nome di un altro rabbino che si chiama Rav: il santo, benedetto egli sia, ha un luogo dove piange e il suo nome è Mistarim, cioè Dio avrebbe un luogo dove piange, il suo nome è Mistarim, cioè è segreto, è il luogo segreto. E poi si chiedono i rabbini: qual è il significato piangerò per il vostro orgoglio? E un rabbino, Shmuel Bar Yitzchak, cioè Samuele figlio di Isacco, dice: Dio piange a causa dell'orgoglio del popolo ebraico che gli è stato tolto e dato alle nazioni gentili, cioè questo onore del popolo ebraico è stato tolto per la distruzione del Tempio e dato ai pagani. Il rabbino Shmuel Bar Nachmani dice: piange per l'orgoglio del Regno dei Cieli che è stato tolto al mondo. Ma i saggi si chiedono: ma si piange forse davanti al santo che sia benedetto? Cioè dice: ma può piangere Dio? E un rabbino che si chiama Pappa, Rav Pappa, dice: non c'è tristezza davanti al santo, perché è scritto: onore e maestà sono davanti a lui, forza e letizia sono al suo posto. Quindi Dio è beato, non può piangere. Eppure, ecco, il Talmud risponde così, altri saggi ebrei rispondono così: l'affermazione che Dio piange si riferisce alle stanze più interne, dove Dio può piangere in segreto, mentre l'affermazione che non piange si riferisce alle stanze esterne. Ecco, sottolinea quello che ha detto Geremia, che anche Dio può piangere, per così dire, è un'immagine evidentemente in segreto, e perché? Per l'esilio. Infatti Rabbi Eleazar, Rabbi Lazzaro, dice: perché questi tre riferimenti alle lacrime nel versetto? Cioè, perché Dio piange? Perché il suo occhio piangerà a dirotto e si bagnerà di lacrime? Dice: uno per il primo tempio che è stato distrutto, uno per il secondo tempio che è stato distrutto e un altro è per il popolo ebraico che è stato esiliato nel suo luogo. Dal suo luogo, scusate, cioè dalla Terra Santa, da Gerusalemme, perché tre volte si dice che Dio piange, si fanno tre riferimenti in questo versetto: il mio occhio piangerà di rotto, si bagnerà di lacrime, eccetera. Perché tre volte? Perché, ecco, le distruzioni dei due templi, il primo e il secondo, e per l'esilio. Ecco, poi diciamo, continua ancora questo testo, dice per esempio che i saggi insegnarono che ci sono tre tipi di persone per le quali il santo, benedetto egli sia, piange ogni giorno. Dice addirittura che Dio piange ogni giorno. Per chi? Dice: primo, per chi è in grado di impegnarsi nello studio della Torah, chi può scrutare la parola di Dio e non lo fa. Poi per chi non è in grado di impegnarsi nello scrutare la Torah e tuttavia si sforza di farlo. E poi per un leader che domina, che tiranneggia la comunità, è molto carino, no? Ecco, questo nel trattato Haggigah del Talmud babilonese. Ovviamente questi testi non sono dell'epoca di Gesù, però è interessante. La tradizione ebraica ha sottolineato qualcosa che certamente del tempo di Gesù, che in un certo modo anche Dio soffre, piange. Qui abbiamo il pianto di Gesù, che è molto di più di un pianto sentimentale umano, certo, manifesta e bellissimo anche tutta l'umanità di Gesù, e anche la nostra umanità, ma anche la divinità di Gesù. Ogni rivelazione divina nel Vangelo, in Gesù, attraverso i suoi gesti, rivela il cuore dell'uomo e il cuore di Dio. Dio, ecco, partecipa, non è un Dio indifferente, distante, freddo, ma in qualche modo partecipa delle nostre sofferenze. Infatti, la tradizione ebraica sottolinea che le lacrime aprono le porte di Dio. Questo è importantissimo. C'è un testo bellissimo in un altro testo del Talmud, nel trattato Bava Metzia 59a e anche nel trattato Berakot 32b, in cui si dice un rabbino chiamato Lazzaro, come il nostro Lazzaro del Vangelo, Rabbi Eleazar, dice che dal giorno in cui il Tempio fu distrutto le porte della preghiera furono chiuse. Quindi le porte della preghiera sono chiuse, perché è terribile la distruzione del Tempio per il popolo ebraico, però continua questo testo dicendo: anche se le porte della preghiera sono chiuse, le porte delle lacrime non sono chiuse. Come è stato detto nel Salmo, il Signore ha accolto la mia preghiera e ha ascoltato le mie lacrime, non è stato sordo alle mie lacrime. Cioè, anche quando le porte della preghiera sono chiuse, le porte delle lacrime aprono le porte del cuore di Dio, per così dire. Infatti c'è un altro testo che dice, ancora attribuito a questo rabbino Lazzaro, Rabbi Eleazar: dalla distruzione del Tempio le porte della preghiera sono chiuse, poiché è scritto: anche quando grido, egli chiude la mia preghiera, libro delle Lamentazioni. Ma sebbene le porte per la preghiera siano chiuse, le porte delle lacrime non lo sono, perché è scritto: ascolta la mia preghiera, o Dio, e ascolta il mio grido, non tacere davanti alle mie lacrime. Ecco, le lacrime di Gesù sono in qualche modo, le lacrime di Dio aprono al miracolo. È molto interessante, c'era un rabbino che si chiamava Rabbi Akiva, che imparò la Torah a tarda età, perché aveva visto l'acqua gocciolare su una pietra e lentamente formare un buco lentamente attraverso la roccia. E allora pensò: se l'acqua dolce può perforare la dura roccia, certamente la Torah può penetrare nel mio cuore insensibile. Quindi vedete, anche se un muro si frappone tra noi e l'Onnipotente, il flusso delle lacrime, il dono delle lacrime, di cui hanno parlato i nostri santi padri cristiani, il dono delle lacrime può perforare la barriera tra noi e Dio, può farsi strada davanti a Dio. Ecco l'importanza delle lacrime di Cristo e delle nostre lacrime, che sono tutte nascoste nell'otre. Questo ci dà molta speranza, dice il Salmo: Signore, le mie lacrime nell'otre tuo raccogli. Bene, adesso facciamo un momento di pausa anche per meditare su tutti questi testi un po' densi che abbiamo ascoltato, e dopo approfondiremo il Vangelo ancora in base, ecco, alle fonti che cercheremo, che ho scelto per, ecco, sondare appunto tutta la ricchezza, la profondità di questo Vangelo della resurrezione di Lazzaro. Quindi facciamo un momento di pausa, grazie. Allora, stiamo approfondendo il Vangelo della resurrezione di Lazzaro, per chi si fosse, ecco, adesso diciamo messo all'ascolto, e soprattutto stiamo approfondendo il pianto di Cristo, le lacrime di Cristo per la morte di Lazzaro, e poi Gesù che si avvicina al sepolcro chiamando Lazzaro al di fuori del sepolcro. Questo non è un teatro, Cristo piange in qualche modo per, ecco, no, piange, cioè scoppia in lacrime, perché non è lontano dalle nostre sofferenze. Questo diciamo manifesta il cuore di Dio, che non è indifferente al dolore dell'uomo, perfino alla sua morte. Nella tradizione ebraica, ecco, si sottolinea molto la morte di Mosè, l'amico di Dio. Infatti, come sapete, il libro del Deuteronomio, quindi l'ultimo libro della Torah, cioè dei primi cinque libri della Bibbia, del Pentateuco che gli ebrei chiamano Torah, si conclude proprio con la morte di Mosè. E secondo la tradizione ebraica, questi versetti finali della Torah, che trattano della morte di Mosè sul Monte Nebo, non furono scritti originariamente con l'inchiostro, ma con le acque salate o con inchiostro infuso con l'acqua salata delle lacrime di Mosè, l'amico di Dio, e che tra l'altro poi in altre tradizioni ebraiche si confondono con le lacrime di Dio che in qualche modo ha pianto per la morte dell'amico. Anche qui Gesù piange per la morte dell'amico Lazzaro. È molto bello. Ecco, quindi Dio in un certo modo piange, si tratta ovviamente di un'immagine, ma che manifesta bene come Dio abbia compassione e amore per il suo popolo e per ciascuno di noi, singolarmente, personalmente. Non piange in generale, piange anche su Gerusalemme per i suoi peccati, vi ricordate, alla vista di Gerusalemme pianse sopra di essa dicendo: Gerusalemme, Gerusalemme, se tu avessi conosciuto la via della pace. Ma piange anche davanti a ciascuno di noi, perché ci ama, perché è l'amico dell'uomo. Cristo è il vero filantropos, come dice la liturgia bizantina. Quindi qui possiamo meditare sul pianto di Cristo, ha pianto per la morte dell'uomo, scoppiato in lacrime. E ecco, questo ci aiuta anche a noi. Una parte importante della nostra fede è anche piangere, piangere per i nostri peccati, piangere per la morte degli altri, fisica o spirituale, il dono delle lacrime, il santo penthos lo chiamavano i nostri padri, i padri della Chiesa, il gioioso penthos, come dicevano i padri orientali, e un gioioso pentimento, cioè, ma penthos vuol dire un gioioso dolore, hanno parlato molto i padri della Chiesa dicendo che dobbiamo chiedere a Dio il dono delle lacrime, piangere anche con quelli che sono nel pianto, oltre ovviamente a vivere nella gioia, a rallegrarci. Ma è un dolore gioioso, anche il dolore per i nostri peccati, è un dolore sereno, sapendo che Dio ci ama, che non ci abbandona. Anche Gesù Cristo, certo, ha questa fiducia nel Padre, eppure piange di fronte alla sofferenza umana, non è insensibile, non è un teatrino, non dice sì, ma tanto io vado a risorgere Lazzaro, non c'è problema, no, no, no. Va fino al fondo del nostro sepolcro, dei nostri problemi più profondi, più intimi, più interni, agli scheletri che abbiamo nei nostri cassetti. Ecco, quindi noi abbiamo bisogno di questa fiducia in Dio, che non è sordo alle nostre lacrime, come dice il Salmo, ma anzi le raccoglie nel suo otre, nel suo luogo segreto, come abbiamo ascoltato dalla tradizione ebraica. E come dice il Salmo, chi semina nelle lacrime mieterà nella gioia. Molte volte nella nostra vita dobbiamo seminare nelle lacrime, cioè noi diciamo come cristiani nella morte, ma per mietere nella gioia della resurrezione. Ecco, poi vorrei anche sottolineare alla fine di questa trasmissione l'importanza del sepolcro e della sepoltura. Vi è una tradizione che risale al rabbino Gamaliele, che è vissuto al tempo di Gesù, secondo questa tradizione, il defunto doveva essere sepolto in vesti bianche, e ancora oggi gli ebrei seppelliscono i defunti in vesti bianche. Attenzione, è importante questa veste bianca, anche gli antichi cristiani, anche noi nel battesimo abbiamo ricevuto una veste bianca, che è la veste di luce, la veste della resurrezione. E nelle fonti ebraiche c'è una discussione tra questo rabbino Gamaliele e Rabbi Giosia, un rabbino che si chiamava Giosia, perché Rabbi Gamaliele, pensate, anche se testimonia che tutti gli ebrei erano seppelliti in vesti bianche, non voleva essere sepolto con i vestiti bianchi, ma con un vestito grigio. Perché? È un paradosso, no? Perché diceva che se fosse finito in paradiso non sarebbe stata molto importante la differenza di colore con gli altri vestiti lì presenti, ma se fosse finito all'inferno con la veste bianca sarebbe stato di scandalo per gli altri, in quanto pur avendo la veste bianca era finito all'inferno. Ecco, sembra una contraddizione, ma in realtà è interessante. Cosa ci vuole dire questa discussione, questa storia? Che Gamaliele moriva senza sapere dove andava dopo la morte, non era così sicuro che le sue opere fossero degne del paradiso, questo vuole dire. Però paradossalmente questo testo ci testimonia che già al tempo di Gesù sì, veniva seppellito in vesti bianche, noi questo lo sappiamo anche noi chi crede tra l'altro nella Sacra Sindone, che è una reliquia, questa veste bianca meravigliosa che è una reliquia delle piaghe di Cristo, a cui recentemente ho anche dedicato una tavola rotonda. Invece questo rabbino Giosia voleva assolutamente che lo seppellissero con le vesti bianche, perché sapeva che Dio avrebbe portato in paradiso, pensava. Ecco, oggi gli ebrei vengono seppelliti con le vesti bianche, e così è anche per Lazzaro, che esce bendato e con questo sudario nel volto, come anche avrà Cristo. E c'è tutto un rito funebre che si fa. Vorrei solo ricordare alcune benedizioni, perché le benedizioni, quando si entrano nei cimiteri, nella tradizione ebraica, ricordano la resurrezione. Lo dico perché Cristo, dopo aver pianto sulla morte di Lazzaro, scoppiato in lacrime, ancora commosso, turbato profondamente, va al sepolcro. E cosa dice un ebreo quando si reca al sepolcro? Recita questa benedizione, dico una frase, recita una bellissima benedizione, e poi dice: sì, benedetto Signore, che fai rivivere i morti. E si recita anche una benedizione, che questa la recitano anche ogni giorno gli ebrei, proprio la benedizione della resurrezione dei morti, che è bellissima. Dice: Signore, tu sei il forte per sempre, tu risusciti i morti, sei grande nel salvare, fai discendere la rugiada, come dice il libro di Osea, la tua rugiada è la rugiada luminosa e la terra farà rivivere i morti, la rugiada è segno della resurrezione. E dice ancora questa benedizione: tu fai soffiare il vento e scendere la pioggia, sostenti i vivi con bontà, risusciti i morti con grande misericordia. E quello ciò che fa Cristo, Cristo è veramente Dio, perché risuscita Lazzaro dalla morte. E nella tradizione ebraica la resurrezione è legata alla ricostruzione del Tempio, per noi è importante, perché c'è proprio una benedizione che si chiama una preghiera, che è una preghiera tipica del lutto, che è antichissima, ancora oggi gli ebrei la recitano in aramaico, si chiama il Kaddish, che è una preghiera sicuramente del tempo di Gesù, che dice: sia esaltato e glorificato il suo grande nome, il nome di Dio, nel mondo che sarà rinnovato quando farà rivivere i morti e li ricondurrà alla vita eterna, e quando ricostruirà la città di Gerusalemme e riedificherà in essa il Tempio. È interessante, perché nell'Apocalisse proprio si parla di questa nuova Gerusalemme, di questa ricostruzione del Tempio, di questa resurrezione nuova. E ancora dice questo, il Kaddish, questa preghiera ebraica: stabilirà nuovamente al suo posto la liturgia divina, e quando il santo sia egli benedetto, farà giungere il suo regno e la sua gloria, ecco, stabilirà questa novità, e possa avvenire questo nella vostra vita, nei vostri giorni, e dite Amen, così conclude la preghiera. Questo ci fa ricordare le parole di Cristo a proposito della ricostruzione del Tempio, che in 3 giorni, dice Cristo, farà risorgere. Non parlava del Tempio, ma del suo corpo. E così anche un ebreo, lasciando il cimitero, deve dire un versetto bellissimo di Isaia: eliminerà la morte per sempre. Il Signore Dio asciugherà le lacrime da ogni volto, su tutta la terra toglierà la vergogna del suo popolo, poiché il Signore ha parlato. E questo è quello che ha fatto Cristo veramente con Lazzaro: ha asciugato le lacrime sue e delle sue sorelle, le sue stesse lacrime, quelle degli ebrei, e questa è una prefigurazione di quello che avverrà in noi. Ecco, per concludere, allora guardiamo a questo potere di Cristo, che è Kyrios, che è Signore, che ci chiama oggi, ci dice: Lazzaro, vieni fuori. Dice Cristo: togliete la pietra. Non solamente quella pietra dal sepolcro di Cristo è stata rotolata, ma Cristo ha il potere personalmente, a noi che siamo Lazzaro, e Eleazar significa Dio lo aiuta, abbiamo bisogno dell'aiuto di Dio. Cristo con autorità dice: togliete la pietra, contro tutte le obiezioni, contro chi dice che no, non c'è speranza, si sentirà il suo cattivo odore, ma Cristo manifesta la sua gloria in noi e ci dice: Lazzaro, vieni fuori. Possiamo mettere il nostro nome: vieni fuori, vieni con me, io ti tirerò fuori, farò questo exodosso, questo cammino fuori, ti tiro fuori verso la Pasqua. Ecco, dice Cristo, dice nell'Antico Testamento, ma lo ripete a noi: ecco, io apro i vostri sepolcri, vi risuscito dalle vostre tombe, o popolo mio. Cristo ha questo potere. Questa è la bellezza del cristianesimo. Possiamo risorgere ogni giorno con Cristo. Non è finita la nostra vita, non siamo finiti, ma c'è sempre speranza, perché Cristo è l'alba e noi aspettiamo quest'alba della resurrezione in questa vita, certamente nell'ora della nostra morte. Amen. Bene, adesso vediamo se ci sono alcuni vostri interventi telefonici e per concludere poi tra 10 minuti la nostra puntata, lasciamo uno spazio ai vostri interventi. Grazie. Pronto?
Buonasera padre, una domanda veloce. Buonasera, volevo sapere, la domanda è questa: se l'azione del padre è attiva o passiva nella risurrezione di Lazzaro? Perché Gesù dice, padre, cioè la preghiera Gesù la dice, ti ringrazio perché sempre mi ascolti, ma te lo sto chiedendo perché anche questi credono. Allora, l'azione del padre è attiva con Gesù o è un'azione, diciamo... Gesù non ha nessun contatto con il morto, diciamo, mentre nelle altre due risurrezioni ha contatto, con tanto è vero che tocca la bara della vedova di Naim, quindi diciamo ha un contatto. In questa situazione Gesù ordina di rotolare la pietra e di dare comando a Lazzaro di uscire. Ecco, io adesso voglio
sapere. Sì, è chiara la domanda, è molto chiara. Grazie. Sì, diciamo, io direi, non mi soffermerei tanto sul fatto che tocca o non tocca, perché, ecco, Gesù certe volte fa miracoli solamente con la potenza della sua parola, altre volte certamente più spesso con il tocco, ma io, diciamo, mi soffermerei piuttosto sul fatto che il Vangelo di Giovanni, anche gli altri Vangeli, ma in particolare sottolinea a volte questa, o molto spesso, questa relazione tra il figlio e il padre, ma ovviamente l'aspetto anche trinitario, cioè quando Cristo opera non opera mai da solo, ma sempre con il padre e certamente con lo Spirito Santo, quindi io direi che è la Santa Trinità che agisce, certo, per opera di Cristo, attraverso il potere della sua parola, che chiama Lazzaro fuori dal sepolcro, ma certamente Cristo non fa niente senza il Padre e certo senza lo Spirito Santo. E qui anche penso che si vede in modo particolare proprio anche questa azione, io potrei dire trinitaria, perché Cristo certo invoca il Padre, alza gli occhi al cielo e anche, diciamo, nel pianto, anche nel suo turbarsi profondamente nello spirito, ecco, c'è qualcosa che tocca le profondità di Dio, le profondità della Santa Trinità, è Cristo stesso che opera insieme al Padre e allo Spirito Santo. Bene, vediamo se c'è un altro intervento telefonico.
Pronto?
Sì, pronto, buonasera.
Buonasera, io sono Bruno, chiamo da Roma. Padre, io ho sentito tutta la sua catechesi con molta attenzione, però mi faccio sempre una domanda, non vorrei uscire fuori tema, però la domanda mia è questa: Gesù piange per noi, Dio ci ama, però tutto quello che succede tutti i giorni, questi disastri, questo male, queste morti di bambini, di ragazze, io credo che ci vuole molta fede, padre, molta fede, perché senza fede ci si domanda tante cose che non hanno risposta. Padre, mi aiuti, perché io, ripeto, sento molto spesso Radio Maria e sento molte catechesi favolose, compresa questa sua. Però,
bene, grazie per la domanda.
Ecco, mi aiuti lei, perché confermo la fede e io prego che accresca sempre di più.
Bene, la sua domanda è difficile rispondere nei 2 minuti che ci rimangono, però certamente davanti alle sofferenze, soprattutto alla morte degli innocenti, non c'è una risposta che si possa dare semplicistica o semplicemente intellettuale. Per questo abbiamo ascoltato che nella tradizione ebraica Dio piange in segreto. Ci sono dei segreti di Dio, ci sono delle cose che a noi rimangono certamente occulte, misteriose. Noi abbiamo una sola risposta a questa sofferenza e non è una risposta che soddisfa, diciamo, intellettualmente o che ci toglie la sofferenza o semplicistica. La nostra sofferenza è una persona viva, che è Cristo stesso. Dio, questa è la nostra fede, ha preso la sofferenza più terribile, l'ingiustizia più grande, tutto quello che ci può veramente scandalizzare, che ci scandalizza e che ci mette molti dubbi, ancora oggi ci mette molte domande, lo ha preso Lui sulle spalle, lo ha preso sulla croce, si è caricato di tutto questo, anche dei nostri turbamenti. Per questo è molto importante quello che abbiamo ascoltato in questo Vangelo, che Gesù si turba, non è distaccato, non è, diciamo, un mostro, Dio uomo, nel senso che è che la sua divinità assorbe totalmente la sua umanità, ma è un vero uomo, ha i suoi sentimenti, le sue lacrime, anche lui si turba nel Getsemani, ma entrando in questa morte, in questa oscurità del Cedron, Cedron, Getsemani è la valle del Cedron, Cedron in aramaico, Kidron significa oscurità, entrando in questa oscurità, lui stesso l'ha voluta distruggere con la sua santa risurrezione, perché Cristo è veramente risorto. Questa non è una risposta così semplicistica, ma una risposta esistenziale e dinamica che noi ogni giorno, ecco, siamo chiamati a coltivare, anche questo rapporto personale con Cristo attraverso i sacramenti, la parola, attraverso la nostra preghiera personale, però in cui dobbiamo crescere, come ha detto lei stesso, appunto come ha detto l'ascoltatore che ha fatto la domanda, nella fede, perché la fede è un cammino dinamico. Infatti anche Maria e Marta hanno le loro perplessità e quindi anche noi. Ecco, allora, bene, con questo dobbiamo chiudere, vi auguro una buona prosecuzione con i programmi di Radio Maria e una buona estate. A risentirci, alla prossima, grazie.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.